Allora, come adesso facciamo i conti. Allora, io su questo appunto cerco di portare sia esperienza di uomo, di me uomo, e anche un'esperienza che si incrocia, appunto, che prende le mosse da relazioni con donne e voi attive nella quella che voi stessi avete definito politica, politica delle relazioni, e anche con uomini con cui da alcuni anni ci sono percorsi di questo tipo da parte maschile, quindi di un maschile che gli uomini in qualche modo nelle relazioni si prendono la responsabilità di se stessi, non delegano appunto alle donne come un'operazione di maternaggio di dirci cosa siamo. Il percorso credo sia stato più o meno questo in questi tempi, prima di affacciarmi con molto interesse e desiderio a quello che dicevate voi donne, che producevate, che scrivevate, ho trovato una miniera, e poi naturalmente mi è ritornata la domanda su di me, su di noi, e quella non si può delegare, quindi anche in campo di amore, di affetto, di sessualità, e porto questa parlo da questo punto di vista, e ringrazio Barbara in particolare che mi ha coinvolto nella curatela, nella scrittura di un libro che è questo qua, che è Infiniti Amori, EDS, Infiniti Amori, che esce adesso con EDS, appunto, di cui io e Barbara abbiamo la curatela, e c'è anche una buona base di esperienza, perché abbiamo interpellato amici e amiche, insomma, di cui apprezzavamo le storie, le vicende personali, quindi c'è una base di lenti storie autobiografiche, eterosessuali, omosessuali, sia da parte di uomini che di donne, anche storie di cambiamenti di sesso, quindi transizioni transessuali, e poi su anche 5 o 6 pezzi di quadro scrive anche lei un pezzo e così via. E quindi abbiamo cercato di ragionare sia sulle cornici, cioè quegli sfondi, i significati che noi attribuiamo a quello che viviamo, prima persona che vediamo vivere da vicino nel nostro ambiente, e sia il tentativo di cogliere questa base d'esperienza. E allora utilizzo un po' quello che ho scritto in prima persona. Io ho scritto un pezzo che ho intitolato L'amore di un uomo oggi, appunti per una rivoluzione amorosa, niente meno. Una cosetta da poco. L'amore di un uomo oggi, ho pensato molto se dovessi dire l'amore degli uomini. Caspita, come faccio io a dire dell'amore degli uomini? Il mio amore, però è soltanto mio, una cosa che sta inizia e finisce nel mio circoletto. L'ho risolta così: l'amore di un uomo oggi, uno che però può avere risonanze con tanti altri. Spero che nella mia esperienza, sono attento, sono in ascolto nella mia esperienza e nel confronto con quella degli altri. Da parte di uomini sono andato anche a leggere, a raccogliere filosofi, poeti, psicoanalisti, sociologi, oltre che gli uomini con cui condivido in prima persona le mie esperienze e le mie riflessioni. Ecco, il tentativo è quello di fare risuonare la mia esperienza nelle cornici migliori che trovo. Vedo che Sveva e prima Barbara hanno fatto un po', io mi sono segnato questi passaggi, cioè forse un voto di parola con la citazione di Agostino, l'amore è quella cosa che di cui quando mi chiedono non riesco a dire, quindi come un voto di parola maschile, quindi io muoverei da questo, da dire cosa contiene questa parola. Poi Sveva ha introdotto la questione dei cambiamenti, soprattutto i cambiamenti del senso che noi attribuiamo al fatto di innamorarci, di amare, e poi in quali cornici li mettiamo questi cambiamenti, questi comportamenti. Appunto, tu hai citato il mercato e il patriarcato, no? come ordini, grandi ordini simbolici che ci orientano alla lettura, e poi da ultimo il capitalismo, fatto di essere immersi in questa cultura appunto della produzione e consumo di desideri. Allora, io innanzitutto, appunto, l'amore è una parola, perché è una parola molto complessa. Io ho ritrovato almeno queste dimensioni fondamentali: il desiderio, l'amore è fatto di desiderio, è fatto di sesso, come immaginate, soprattutto del sesso, del sentimento, è fatto di forme della relazione, è una grande questione politica che tocca il rapporto tra i sessi, e poi è fatto di quella trascendenza di cui tu parlavi, cioè anche questa questione dei rapporti politici che muovono le relazioni intime, rimanda al mistero dell'altro, dell'altro in senso lato, ma dell'altro che sono anche io rispetto a me stesso, dell'alterità. Allora, bisogna aprirla questa parola, ma no, è impossibile da dire se si vuole interpretare così come un monolito, perché invece passa attraverso tutte queste dimensioni. Io ho cercato di fare questo, di aprire il pozzo, nel vaso di Pandora, e sono saltate fuori un sacco di cose. Quando Barbara mi aveva proposto, ho detto, ma come, in 2 mesi, in 3 mesi, qua ci vuole chissà quanto tempo. Lei mi ha detto, beh, però sarà un inizio. In effetti è un tema davvero a cui giro attorno da sempre, da quando ho memoria di me. E allora, la questione dei cambiamenti, spero che tu proponi, anche per me è centrale. Infatti io ho iniziato da lì, ho iniziato dai cambiamenti, e direi che tutte queste dimensioni sono in cambiamento. Cioè è in cambiamento il mio desiderio, cambia la mia immagine del desiderio. La mia immagine del desiderio rispetto a quello di uomo come unico soggetto desiderante. Cambia nel senso dell'essere due e poi infinite soggettività, ma sicuramente dell'essere due sguardi, due corpi, due soggetti, due desideri, uomini e donne, dico. Poi se guardo dentro la maschilità anche più di questo, perché poi ci sono anche diversi orientamenti, identità sessuali e tante altre declinazioni. Però da questa matrice dell'essere due, non il mio desiderio pietrificato. Cambia lo stato della mia sessualità maschile, come immaginario. Lì la grande domanda che mi pongo è, la nostra società è molto erotizzata, molto molto erotizzata, un'erotizzazione molto spinta. La domanda principale che mi faccio è quanto è libera appunto questa sessualità, nel senso però del libertà nel senso relazionale, cioè quanto mi mette in relazione la ricerca del piacere, quanto la liberazione sessuale stia facendo il suo corso in termini di relazione, di essere una sessualità relazionale che effettivamente spinge nella direzione dell'altra, dell'altro, del fuori di me. Cambia, credo, anche la dimensione del sentimento, i vissuti dell'amore come sentimento, nel senso che come uomo di oggi mi sento sì più libero di emozioni, di passioni, di giocarle, quindi di aprire all'alterità, ancora una volta e l'altra, ma dal punto di vista sentimentale, non solo della ricerca del piacere. Cioè, mentre nella sessualità sono andato a cercare quanto proprio nel godimento, nella ricerca del godimento, ci sia un principio relazionale, questa ricerca a maggior ragione si espande nei vissuti sentimentali. E provo che ci sia, sì, un cambiamento in questo. Anche nell'accettare i cambiamenti sentimentali, per esempio, la maggior parte delle uccisioni di donne avviene quando tipicamente ci sono le separazioni non accettate, quindi c'è tutta una resistenza appunto maschile post-patriarcale, però devo dire, io conosco anche storie diverse, posture diverse nella relazione sentimentale e nella possibilità del cambiamento dei sentimenti. Poi cambiano le forme della relazione, cioè se è vero che cambia, siamo nel cambiamento della sessualità, dell'immagine sessuale e anche della postura sentimentale nelle relazioni, allora la famiglia non è più la famiglia, non può essere quel molto, quella costruzione che ricorda quell'antico codice familiare maschile, ma diventa qualcosa d'altro. Cioè la domanda qui è cosa prometto e cosa mi aspetto oggi da uomo a donna nelle mie relazioni amorose, non quella costruzione familiare pensata come è stato detto prima, cioè normata, prescrittiva, sostanzialmente dell'essere l'altra a mia disposizione. E poi cambia questo senso di questa evidenza di politicità delle relazioni intime. Cambia il fatto di pensare come fatto politico, come questione politica, quelle che prima erano tenuti come gli affari di famiglia. Questi sono i grandi cambiamenti che mi ritrovo nell'esperienza e in tutto quello che riscontro anche fuori di me. E che cosa ha portato a questi cambiamenti? Ma io penso che qui dentro saremo d'accordo facilmente sul fatto che siano stati grandi movimenti che sono avvenuti negli ultimi 40-50 anni, quindi senz'altro il movimento delle donne. Io devo dire che da questo punto di vista io ringrazio l'esperienza della separazione, di dove è avvenuta, perché penso che altrimenti il mondo maschile di cui faccio parte, come ha scritto l'amico Sandro Bellasai, il genere di maggior potere a cui io appartengo, non si sarebbe spostato al dovere. Cioè c'era bisogno di un patto così, che credo abbia aperto anche nuove libertà a noi uomini, a me uomo, in prima persona. Dopodiché lo trovo detto molto bene da Chiara Zamboni della comunità filosofica di Otima, del fatto che poi le pratiche cambiano, il senso delle pratiche sta nella storia, nel periodo in cui vivono. E Chiara dice che soltanto 10-15 anni dopo che questo lutto è stato prodotto e che il guadagno delle donne è stato fatto, io dico anche degli uomini dall'altra parte, l'hanno voluto e saputo cogliere, poi dopo appunto ritorniamo a mettere insieme le immagini tra uomini e donne. Quindi questo passaggio di relazione tra donne, questo rompere con l'autorità maschile tradizionale, patriarcale, e questa libertà delle donne mi porta a confrontare il mio amore con questo dato di libertà delle donne. Oggi il mio amore è toccato dal fatto che delle donne mi hanno posto la questione, ci hanno posto la questione della loro libertà. Il mio amore, io non posso più stare in una relazione intima con una donna senza avere presente questo grandissimo cambiamento. Poi il mio amore cambia anche perché cambia il confronto con, è cambiato perché c'è stato il movimento anti-autoritario sempre dagli anni 60-70, quindi fare i conti con i padri che nei diversi contesti di vita dettavano le loro gerarchie, e questo investiva anche i corpi, la sessualità, la costruzione della famiglia. Dunque confronto la libertà delle donne in confronto anche con l'autorità dei padri, di quei padri, ripeto, e in questo la rivoltarsi contro questo, io sono cresciuto in questo senso di ribellione contro tutto questo, perché il mondo, il tempo in cui vivevo me lo regalava, e sono contento anche di questo altro regalo, di essere cresciuto in questa relazione non di gerarchie, nella costruzione del mio amore, della mia relazione di intimità, ma invece di relazioni orizzontali. E poi devo dire anche il movimento LGBT, perché noi parliamo sempre dell'omosessualità.
Scioglilo.
Penso che ci sia invece un'alfabetizzazione qua, cioè lesbico, L, G, gay, B, bisessuale, T, trans, cioè le varie declinazioni delle sessualità, delle identità, degli orientamenti sessuali. Noi abbiamo sempre parlato di questo, ricordiamoci che fino a 20 anni fa ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava queste diverse posture relazionali come malattia. Stiamo ancora parlando di questo penso lo sappiate, non la faccio più lunga su cosa è stato questo inquadramento. E allora poi però le discussioni che sono seguite sono, come dire, che il mondo degli e delle eterosessuali accetta questa condizione, la sdogana. Io dico di più, nel senso che il confronto, diciamo, con i fratelli da questo punto di vista omosessuali oppure in transizione sessuale anche questo mi libera come eterosessuale, perché mi dà da specchio e mi consente di vedere nel confronto appunto con altri orientamenti sessuali quanto il mio orientamento sessuale è autentico, oppure è il frutto dell'essere normato, il fatto che ancora i miei ragazzini di scuola, quando devono proprio insultarsi pesantemente, si dicono frocio, ricchione, non gay, e lo dicono con disprezzo. Quindi io ricordo che sono cresciuto anche io dentro queste parole, questo sistema simbolico. Allora quanto il mio desiderio è libero oppure è normale, sostenuto da impalcature giuridiche, mediche, sociali, filosofiche, eccetera, culturali più genericamente. Il confronto con il movimento LGBT, cioè della liberazione dei vari orientamenti sessuali, effettivi e sessuali, mi fa da specchio e mi dice quanto la mia eterosessualità, il mio amore per le donne, è autodeterminato, è libero di essere. E poi è cambiato con questi movimenti degli anni 70, e poi questi movimenti degli anni 70, diciamo, hanno, anche se non è l'origine della storia, ovviamente i cambiamenti in tutto questo, nell'amore, nella sfera intima, sono molto più sono molto più lunghi. Io direi che noi con questo discorso di libertà veniamo quantomeno dal, posso dire, dal Settecento, da un'altra idea di individuo, da una borghesia che cominciava a fare l'amore come voleva, che non ci stava più da una laicizzazione, da una secolarizzazione, eccetera. Però la differenza dei movimenti degli anni 70 è stato farne discorso pubblico, cioè dire che questi cambiamenti erano cosa che riguardava la libertà di tutti e tutte, anziché l'oppressione dell'essere uomini e donne. E io su queste cose poi ho cercato, però, come vi dicevo prima, un po' il sapere degli uomini, perché a lungo ho chiesto alle donne, gli ho imparato molto, però non posso chiedere all'altra come sono io. Perché se no, fino a un certo punto sì, cioè l'altra mi dà sempre una restituzione di me molto interessante perché viene da un altro punto di vista, come ben sanno per esempio gli antropologi. Però poi a un certo punto ciascuno deve anche rispondere di sé e dire di sé, e trovare le parole, a differenza di quello che diceva il buon Agostino. Allora, queste sono le questioni, cioè desiderio, sesso, sentimento, forme delle relazioni, e politica di tutto questo, i movimenti soprattutto che ci sono stati, che ho cercato di ricordare prima, sono quelli che hanno proprio davvero fatto opera di svelamento, cioè hanno messo in campo, in piazza tutto questo e hanno prodotto cambiamenti da cui non si torna indietro. Anche quelli che non sanno di tutto questo sono confrontati con questi cambiamenti che si sono prodotti. E con questo, allora, ce ne vorrebbe molto di più di quello che potremmo dire oggi, però io cerco di estrarre adesso da ciascuno di questi ambiti, come dire, almeno una domanda principale, se non delle risposte, ma almeno un allargamento della domanda da parte mia, da parte di uomo in questo contesto. Allora, sul desiderio dico che, tanto che la parola è bellissima, già in sé, perché sapete che l'etimologia di desiderio è desiderare, cioè de come perdere, sidera è riferito alle stelle, quindi perdere l'orientamento, accettare di perdere l'orientamento, lasciarsi andare, cessare di contemplare le stelle a scopo augurale, significa letteralmente il termine, a scopo augurale, cioè nell'augurio, nell'attesa, nella fiducia di ritrovare l'orientamento. Quindi se io desidero, in realtà non faccio questo movimento di presa, di tenuta, di conquista, faccio il movimento opposto, di lasciare andare, di lasciarmi andare perché anche se non vedo la volta delle stelle, però la ritroverò. E in questo lasciare andare, lasciarsi andare anche nelle relazioni, passa qualcosa di molto importante, qualcosa di vitale. Allora, se questo è desiderio, se è questa mancanza che spinge a lasciare andare i freni, gli ormeggi effettivamente nelle relazioni e percorrerle, allora io nella mia esperienza appunto ritrovo tre passaggi grandissimi di questa navigazione. Uno è l'origine, appunto, nel calco materno, cioè la relazione che c'è tra quella prima impressione, diciamo, che ho avuto con il mio percorso di figlio maschio rispetto alla madre, è quello che ritrovo poi ho ritrovato nei rapporti con le mie compagne. E allora dico soltanto questo, lo accenno, poi se volete lo riprendiamo. Io trovo nel mio percorso di figlio maschio, diciamo, sia stato questo lasciare andare, cioè un restituire lentamente mia madre a se stessa come donna, lentamente. Cioè ritrovare il fatto che lei è prima la donna che è e poi è mia madre, e questo per estensione funziona anche nella relazione con le relazioni importanti che ho avuto con le mie compagne, e anche lasciare andare me stesso, quindi nelle relazioni. Sì? Se volete intervenire? No. Quindi, come dire, rispetto a questa condizione originaria dell'essere tutti figli di un grembo, finché non nasceremo da macchina, perché questo si sta preparando, allora l'idea è quella di smettere la richiesta alle madri, mi sono trovato a scrivere, poi alle proprie compagne, di questa smisurata accoglienza, tutta questa richiesta di cura incondizionata, senza limite, senza confine, questa è la richiesta originaria che io mi sono ritrovato, che ho svelato a me stesso progressivamente, e per estensione di possesso sessuale, cioè ritenuta, si dice conquista, no? Nel linguaggio amoroso, quasi come una disposizione militare. Quindi questo senso della madre, e poi per estensione delle donne, come grande potenza, anche come pericolo. Io ricordo quando ero piccolo questo senso di invischiamento, di fagocitazione, insomma di una presenza ingombrante. E però anche questo desiderio, questa richiesta di accoglienza, di cura misurata. E poi però dall'altra parte vuol dire tienimi, ma anche lasciami andare, cioè non mi fagocitare. È una richiesta in sé contraddittoria, un simbolo. Un altro passaggio del desiderio è quello inverso, cioè come alle donne richiesto originariamente a partire dalla figura della madre questo grandissimo livello di cura, di attenzione, di disponibilità e dell'essere tutta per me. Marco Derio dice il tutto pieno della madre dal punto di vista di un figlio maschio. Dall'altra parte un'offerta però di cura altrettanto incondizionata e limitata che secondo me ha come figura base ha la protezione, è la figura della protezione, una figura antica, antichissima, anche questa nel codice della virilità del cavaliere, il valoroso cavaliere che protegge, che salva, che sostiene, che sopporta, che supera. È una variante della cura, se ci pensate, non è la cura domestica, non è la cura declinata come è stato il progetto degli uomini sulle donne, però anche questa è cura. È un'idea, è una variante, al maschile della cura, proteggere. Nella mia vita io ho visto infrangersi ovviamente questa fantasia di protezione delle donne, e dico fortunatamente anche perché questa immagine di donna, se è una donna protetta da me, da lui, la fanciulla che viene protetta dal cavaliere ovviamente è un'immagine sminuita di donna, diminuita, minore, per definizione, è lui che la protegge, è lui che la porta, è lui che la salva. Io non sono riuscito naturalmente a fare questo nella mia vita perché non è molto reale, e però questo ha fatto posto ad altre immagini, Sveva diceva delle immagini più mature di amore, ad altre immagini anche di forza del mio desiderio, cioè se la forza del mio desiderio non è quella appunto del cavaliere, come dicevo prima, che protegge la fanciulla, se non è neanche quella dell'eroe romantico, questa immolazione, questo sacrificio all'amore, allora qual è la forza del mio desiderio? Io trovo quella dell'avere il coraggio di quello che sono e che divento nella relazione, nel flusso della vita, anche quando non controllo ciò che divento, anche quando poi per esempio una relazione si esaurisce, finisce, oppure quando cambia attraverso tutti i passaggi dell'affrontarla davvero. Ecco, stare nella relazione con quello che sono, con la forza, con lo slancio, o con la fragilità, o con la debolezza, o con quello che succede attraverso i cambiamenti. Questo è molto di più dell'essere un protettore, una garanzia dell'altra nel senso del non cambiamento, nel senso di una forza assoluta. Non siamo cavalieri, non siamo garanti di nulla, lei non ha bisogno di essere affatto garantita in questi termini, anzi è quasi un'offesa alla sua realtà, e invece possiamo riconoscere reciprocamente i punti di forza, i punti di debolezza e il fluire della relazione. E poi l'ultima cosa che voglio dire sul desiderio è la mancanza, cioè il fatto che effettivamente c'è da fare i conti con la mancanza, cioè se l'origine del desiderio è in questa mancanza dell'altra, è la ferita originaria, cioè già il venire al mondo, e quindi essere tolti, essere gettati al mondo rispetto a quell'universo pieno che era l'essere uno con la madre, come diceva Lea, allora noi siamo tenuti a questa ferita che non si rimarginerà mai, però questo è ciò anche che ci spinge verso l'altro, a trascenderci. Quindi io lo dico con questa espressione della giusta distanza, cioè l'altra mi manca, mi mancherà sempre, questo bisogno si struttura, cresce, diventa desiderio, e l'illusione di volere sanare questo essere distanti, questo essere separati nei corpi, questo essere diversi, ecco, questa mancanza, l'illusione di risolverla può portare a delle posture molto malate, molto pericolose, anche violente. Invece l'accettazione della mancanza è quello che ci pone a quella distanza giusta, mi pone a quella distanza giusta per poter amare, essere amato nel riconoscimento però del fatto che la separazione rimane, che la solitudine viene aperta ma continua a essere il dato di base, e che su questo desiderio invece è alimento di incontro, di superamento, di tensione verso l'altro, di trascendenza. A me viene immagine ancora delle stelle, cioè, come dire, le stelle non si incontrano, non si toccano, però si sostengono, cioè il vuoto non le annulla, è un'immagine cosmica, anche se non sono pianeta. Forse sto parlando troppo a lungo, ditemi voi.
Eccolo, 5 minuti.
5 minuti io.
Sì, dai.
Bene. Allora vorrei dirvi ancora qualcosa del sesso. Perché il desiderio, appunto, sono avvenuti questi cambiamenti, siamo confrontati a livello di desiderio e siamo confrontati anche con questa rivoluzione sessuale, con questa erotizzazione appunto del mondo in cui viviamo. Allora, da questo punto di vista, a che punto è la rivoluzione sessuale dal lato degli uomini? Cosa dice del mio amore la rivoluzione sessuale? Questa mi sembra la grande domanda. E io mi sono andato a rivedere Comizi d'amore di Pasolini, non so se li avete mai visti, e c'è questo suo viaggiare per tutta l'Italia, questo incontro degli anni 60, questo incontrare studenti, operai, soldati, contadini, intellettuali, prostitute, poi va in spiaggia, poi va al bar, poi va davanti alle fabbriche, va dove ci sono appunto, dove c'è la prostituzione, le prostitute. Con questo microfono in mano sembra un mezzo matto, in realtà è semplicemente uno che ha anticipato abbastanza i tempi. Ecco, e fa queste domande sui vissuti sessuali, i valori, la morale, i comportamenti. Ma domande come: è importante parlare di sesso? Lei prova felicità o angoscia? Così, magari davanti a un bar. Oppure, cosa pensa dell'educazione cattolica? Ma se lei vedesse passare una bella ragazza come pura apparizione erotica? E poi la normalità, o la normalità sessuale, anche questa è molto bella. Il matrimonio risolve i problemi sessuali dei maschi? E quando la carica sessuale si esaurisce, cosa si dovrebbe fare? Lei pensa che la società debba basarsi sul nucleo familiare? E poi sulla prostituzione? C'è una strana sproporzione tra l'ardore sessuale degli uomini e la prigionia delle donne. Come la risolviamo? Lei cosa pensa della legge Merlin? E c'è questa metà di persone che entrano nel discorso, e forse è più interessante però vedere quante persone si sottraggono, non rispondono, vanno via, fanno facce stranissime. Allora, a me sembra che queste domande siano ancora le domande di oggi, cioè che c'è ancora un'Italia che non risponde a queste domande. Però ormai il cambiamento si è innestato, il cambiamento che sono i cambiamenti di qui sopra sono proprio inarrestabili, e infatti poi mi sono procurato la ricerca maggiore, credo che c'è in Italia adesso, che è quella di Barbagli, eccetera, la sessualità degli italiani, e hanno posto sostanzialmente le stesse domande in chiave sociologica. Viene fuori che cosa? Che se si parla di significati del fare sesso, a proposito di cornici, la gente risponde fondamentalmente a due cose: amare e godere. Amare e godere. E rispetto a questo la morale sessuale cattolica tradizionale è stata proprio spazzata lì. Cioè, forse c'è ancora nel nostro fondo, nel nostro linguaggio, sicuramente la mentalità è più lenta a cambiare. Però non tiene più quell'impianto di disprezzo del corpo, in particolare di disprezzo del corpo femminile, che è documentatissimo, non sto qua a dirvelo, però ecco, quello veramente lo stiamo superando, io direi che sta andando via. È superato, come anche è superata fondamentalmente questa morale di dominio degli uomini sulle donne, è superato, capisco che è generico, le donne lo hanno superato. Cioè, le donne sono proprio da un'altra parte, si sono veramente spostate. Lo si vede nei comportamenti, lo si vede nel fatto che l'età media, per esempio, del primo rapporto sono i 15 anni, ma io osservo direttamente anche dai miei ragazzi di scuola che sono anche i 13 anni, i 12 anni, poi sì, e poi voi mi direte allora sono rapporti troppo precoci, ma insomma è chiaro che quel dominio per cui erano gli uomini a decidere dei rapporti sessuali, dei non rapporti sessuali, poi la verginità era il valore da difendere perché legittimava appunto la sessualità in quel contesto lì di subordinazione delle donne per la procreazione e per essere, quindi la sessualità è anche ordinata a questo, questo non esiste più, cioè è proprio, siamo in un altro mondo. Quindi se si tratta, se le donne si sono spostate da lì, come dicevo prima, anche gli uomini non possono più rimanere lì. E la violenza la possiamo soltanto interpretare come, da questo punto di vista, come colpi di coda, ma di un ordine che non c'è più. Cioè le donne sono completamente altrove rispetto a quello, sia nei valori, nei significati di fondo, sia nei comportamenti sessuali, e gli uomini sono confrontati con questo, assolutamente sono confrontati con questo. E allora, al netto della violenza, ma adesso non mi voglio infilare lì a parlare appunto della resistenza degli uomini, dico, per quegli uomini che invece ci stanno a questo tipo di cambiamenti, qual è la domanda? Cioè, possiamo dire, beh, allora la rivoluzione sessuale, grazie alle donne che hanno fatto la rivoluzione sessuale, gli uomini, noi uomini, basta come dire, non resistere, non opporci a dove si è spostata la nostra società e siamo a posto, siamo liberi sessualmente. Non credo perché questa erotizzazione della società, questa moltiplicazione di canali erotici, questa diffusione della prostituzione, questo segnare tutto eroticamente anche a livello di pornografia, di pubblicità, di tutti i segni dell'erotismo, a che cosa rimandano? A che cosa alludono? Cioè oggi il problema non è più la repressione sessuale, in particolare la repressione delle donne da parte di uomini, ma oggi a me fa problema il fare questa moltiplicazione invece dei segni erotici. Allora si potrebbe dire come mercato, è un mercato, però anche il mercato, per esempio dice Bauman, richiede un'elaborazione culturale, cioè perché una cosa diventi merce, perché un atteggiamento, un comportamento diventi merce, anche là c'è bisogno di una serie di passaggi. E allora qual è la cultura di cui poi il mercato approfitta? Senz'altro l'industria del sesso è un'industria molto 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 ampia, però che cosa c'è dietro il fatto che tutto questo diventi merce? Probabilmente la sessualità, l'erotismo è uscito da tutta una serie di restrizioni precedenti che c'erano, e forse non abbiamo trovato ancora tra donne e uomini un riorientamento. Un orientamento che non sia più appunto quello familiare, patriarcale, che non è più quello cattolico tradizionale del senso del peccato, del disprezzo per il corpo delle donne. Allora fuori da queste cornici adesso è tutto un comprare e vendere, è tutto un uso dell'erotismo in questo modo, con questo linguaggio. Però a me sembra che ci siamo di fronte a un incompiuto, cioè questa moltiplicazione di segni, perlomeno a me, dice, segnala che c'è un passo in più da fare, che è appunto quello per cui la sessualità in tutta questa ricerca del godere, in tutta questa ricerca del godimento, sentirsi o meno in relazione ad altri esseri umani, agli esseri umani verso cui desiderio mi tira, mi attrae, mi orienta, oppure decidere, come dice Foucault, di Foucault ho letto un'intervista e mi ha scioccato, forse mi leggo un pezzettino e poi chiudiamo, perché Foucault dice che il piacere è un'intervista del 78, negli anni 70, lui dice che nelle saune il piacere è proprio quello di desoggettivarsi. È importante che ci siano dei luoghi come le saune, in cui, senza esporre il rischio di essere inchiodati alla propria identità, non siamo nient'altro che corpi, con cui sono possibili le combinazioni e le fabbricazioni di piacere più impreviste. E poi attenzione, le intensità del piacere sono proprio legate al fatto che ci si disassoggetta, che si smette di essere un soggetto, un'identità. È davvero un peccato che non esistano luoghi di questo tipo per l'eterosessualità. Anni dopo Bauman ci dice che tutta la società è diventata così. Cioè il piacere starebbe proprio nel fatto che io vado in un luogo della città dove non sono più il mio stato civile, il mio lavoro, la mia faccia, il mio nome, la mia soggettività, al contrario, cioè per essere tutto quello che voglio nelle mie fantasie, seguendo questo sogno di essere tutto, di diventare tutto, di potere tutto, il queer oltretutto come prospettiva in genere fa questo discorso, allora io non devo essere più la mia faccia, il mio nome, la mia storia, la mia soggettività, al contrario, devo desoggettivarmi e questo mi darebbe infinite possibilità di godere. Allora, questa è una direzione della sessualità che si libera dalle antiche cornici.
Ma perché si libera? Perché non è altro che la riposizione in chiave nuova dell'ideale cattolico, da una parte la puttana e dall'altra parte la moglie. Io sono me stesso, moglie precisa, non posso fare quelle cose. Per fare quelle cose lì devo andare nei luoghi dove mi posso desoggettivare e quindi essere libera, perché io non posso essere libera o libero sessualmente, fare tutto quello che voglio rimanendo io con la mia faccia.
Perché? Ma qui non c'è la moglie. Perché
beh,
questo
uguale,
schema, perché questo, no, un attimo, secondo me questo schema binario invece ha la sua potenza, che è mio che il suo disvalore, proprio perché polarizza, cioè da una parte ci sono le sante che sono le mogli e le madri, e dall'altra parte ci sono le puttane, e sia le sante che le puttane sono sotto la proprietà degli uomini, sì, perché entrambi, certo, nello scambio sono proprietari.
Ma anche io uomo ho dei comportamenti sessuali a seconda che mi relaziono con una o con l'altra, quindi io uomo vado nella sauna dove mi relaziono con i puttani, uguale, e poi torno a casa e mi relaziono con i mogli o i mariti o le mogli, da brava.
No, non credo che Foucault attendesse, non credo che Foucault, proprio pensando a lui, parlasse di polarizzasse in questo modo.
No,
penso che lui stesse dicendo che il piacere è questo luogo di questa fantasia di moltiplicazione all'infinito delle opportunità, e questo è una direzione.
Beh, io però credo,
adesso finiamo, non parliamo tutti insieme perché siamo in questa, chiudiamo poi e poi apriamo la discussione.
Dico questo,
accendere il PC.
Com'è?
Sta accendendo un computer.
Sì, quindi è superata questa dimensione.
Quindi io dico, scusa Paolo, io dico che appunto la mia ricerca personalmente, io mi sento interrogato nel sesso, nel fare sesso, nel mio immaginario sessuale, proprio in prima persona ve lo dico, mi sento interrogato diciamo da queste domande, cioè saltate le cornici tradizionali che mi e ci contenevano, allora quanto il mio piacere, senza pensare al futuro, senza pensare alla costruzione di una relazione durevole, proprio il mattoncino, l'unità del godimento sessuale nel mio corpo-mente maschile è fatto sia di presenza, di relazione, di tendenza, di superarmi nella direzione dell'altra, e c'è questo interrogativo anche invece su uno svuotamento a se stesso e all'altra, perché questo amplierebbe le fantasie, le possibilità, ripeto, secondo me quella tendenza all'essere tutto. Da questo punto di vista io credo che la prospettiva queer sia quello, cioè quello che dice queer fondamentalmente, dice noi siamo butler eccetera, cosa dicono? Dicono che noi siamo, banalizzo, però credo che una grande direzione del suo discorso sia quello di dire noi siamo tutte le possibilità, siamo un indistinto, quindi cosa serve dire uomo, donna, questo uomo, questa donna, apri, alla fine tutto può essere, a me lascia non convince, insomma, perché trovo che invece io vengo orientato dal fatto che di fronte a me c'è proprio quella persona, e quella persona mi suscita fantasie, desiderio, sessualità, attrazione, eccetera. Però io credo che il passaggio, almeno da parte di me uomo, sia questo, cioè sia quello di avere il mio piacere di essere in quella situazione, che il godimento mi faccia essere presente nella relazione, anziché suggerirmi forme di desoggettivazione.
Grazie.